un approfondimento su uno dei temi scottanti di politica internazionale, ossia le tensioni crescenti intorno all'Iran dopo il rapporto dell'AIEA che sostiene che il governo di Ahmadinejad è pronto a costruire l'atomica. Abbiamo con noi in linea Stefano Capello, che da sempre segue le questioni internazionali.
Ciao a tutti.
Ha anche scritto un paio di libri sulle guerre medio orientali. Stefano, vuoi farci una panoramica sulla situazione, sulle prospettive, soprattutto che questa crisi possa arrivare ad un'accelerazione di carattere bellico? Già qualche tempo fa gli israeliani avevano annunciato l'intenzione di colpire gli impianti iraniani, come fecero già a metà degli anni 80 con quelli iracheni.
Allora, la mia impressione di fondo, che magari stupirà qualcuno, è che questa crisi, almeno questa volta, non sia una cosa seria, e mi spiego meglio. È molto interessante e istruttivo leggersi in quest'ultimo periodo quello che scrive un giornale solitamente molto allineato con le posizioni più con le posizioni dello Stato di Israele, un giornale italiano come La Stampa, che da sempre ha pur essendo in realtà su alcune questioni di politica internazionale molto più equilibrato di altri sulle questioni che riguardano lo Stato di Israele, per ragioni storiche riguardanti anche i suoi fondatori, è molto più acritico e ha dato inopinatamente spazio a alcuni studiosi di politica internazionale americani che sostengono in modo chiaro e preciso che il rapporto dell'AIEA sono tutte balle, detto proprio in termini chiari, nel senso che quanto viene detto da questi signori, da questi studiosi, è che nel rapporto dell'AIEA non c'è assolutamente niente di nuovo rispetto a quanto già si sapeva prima. Anzi, è simpatico questo Smithson, che sostiene che pensare che l'Iran abbia il nucleare, abbia sviluppato la tecnologia della bomba nucleare sulla base di quanto scritto nel rapporto AIEA è come correre a comprare un anello di fidanzamento se appena una ragazza ti guarda. Quindi, dice, ci sono esattamente le stesse probabilità. Quindi in realtà io ho l'impressione che per ragioni, per tenere sotto pressione da parte anglo-americana e soprattutto israeliana per quanto riguarda lo scenario locale, per tenere sotto pressione l'Iran e dietro l'Iran soprattutto il grande alleato storico dell'Iran, almeno nell'ultimo quindicennio, cioè la Russia, ogni tanto venga rispolverato in modo anche molto aggressivo il dossier relativo al presunto nucleare iraniano, senza che in realtà però ci sia una decisione vera e effettiva di attacco nei confronti dell'Iran. Quindi io più ho l'impressione che sia una grossa operazione con un senso di pressione da un lato e dall'altro ovviamente anche una forte azione di propaganda mirante comunque a colpire gli interessi di quello che si crede del possibile blocco Russia, Cina, Iran nell'area.
Capito, però una domanda da avvocato del diavolo. Io so poco di nucleare, però tutti gli esperti sostengono che c'è una strettissima interconnessione sia storica che tecnica tra nucleare civile e nucleare militare. Il plutonio è in qualche modo uno dei sottoprodotti delle centrali nucleari. Il plutonio è il combustibile necessario per la costruzione delle bombe, ossia il collegamento tra nucleare civile e nucleare militare è sia storicamente, in quanto il civile nasce da quello militare, sia per quello che riguarda l'attualità di stretta connessione. Pensiamo a come oggi i residui del nucleare italiano vengono inviati in Francia per il riprocessamento, e uno dei risultati di questo riprocessamento è l'estrazione di plutonio, che ovviamente i francesi, che la tecnologia nucleare militare l'hanno sviluppata da moltissimi anni, lo utilizzano, oltre ovviamente ad altri sottoprodotti come il MOX, che serve per alimentare alcuni tipi di centrali nucleari. Quindi viene un po',
al di là
del rapporto AIEA stia nei fatti lo sviluppo della tecnologia militare.
Ma allora, che uno sviluppo di tecnologia militare relativa all'uranio sia potenzialmente possibile in Iran è chiaro, e questo è un dato di fatto. Che abbia, da rispetto al rapporto precedente a IEA, fatto dei passi avanti è tutto da dimostrare. E ripeto, chi studia queste cose, dal punto di vista americano, sto parlando degli istituti di politica internazionale, che hanno anche, come dire, delle branche che studiano da un punto di vista scientifico queste parti qua, ti dicono che non c'è nessuna prova che abbiano fatto dei passi avanti, che potenzialmente l'avere delle centrali nucleari possa portare ad avere la bomba atomica è un dato di fatto scientifico, e viceversa anche se per questo, ma che serve però tutta una serie di una tecnologia che è potenzialmente disponibile, ma ripeto, come dire, tra potenza e atto,
in base al rapporto,
mi riconoscerai che
risulta,
c'è una differenza. In secondo luogo, servono anche uno sviluppo di una serie di macchinari, serve anche una produzione di, come dire, la produzione deve arrivare ad avere una certa massa perché questo sia possibile in misura significativa, e tutto ciò, in base al rapporto AIEA, non c'è niente che lo faccia pensare con certezza.
Ecco, un'altra domanda a questo punto. Ma
dopodiché io sono
un momento, volevo solo porti questa questione per ritornare sull'oggetto. Se gli statunitensi fanno girare al proprio interno queste opinioni sul rapporto AIEA, e mi pare evidente che non hanno tante intenzioni di sostenere con tanta forza l'opzione militare, non esiste la possibilità che sia un modo per frenare l'impaziente e poco disciplinato alleato israeliano?
Beh, una delle ipotesi è quella, anche perché teniamo conto di una cosa, che l'amministrazione americana non è univoca in questo, anche se la maggioranza, come dimostra la diffusione di questo tipo di opinioni, è sostanzialmente contraria ad attuare un'opzione, tra l'altro abbastanza suicida, come sarebbe un attacco all'Iran, perché ovviamente incendierebbe tutto il Medio Oriente, con relative conseguenze sul mercato del petrolio, con relative conseguenze sui blocchi energetici e via dicendo. E c'è una parte che, come dire, era maggioritaria nell'epoca Bush, che, come dire, era schierata, anzi, proprio per favorire le impazienze dell'alleato indisciplinato israeliano. Mentre è ancora presente questa parte all'interno dell'amministrazione Obama, io ho l'impressione che non sia più maggioranza, anche se riesce comunque a condizionare in buona parte la politica medio orientale degli Stati Uniti. Pensiamo al fatto che gli Stati Uniti non paghino più la loro quota associativa all'UNESCO a causa del riconoscimento dell'UNESCO dello Stato palestinese, pensiamo al veto posto all'Assemblea ONU sul riconoscimento della Palestina come Stato sovrano. Voglio dire, su questo piano continua ad essere la vecchia politica. Sul fatto di arrivare, come dire, ad identificare le strategie israeliane e quelle americane, come è successo in buona parte nel corso dell'era Bush, mi sembra che le cose non stiano andando esattamente in questo senso qua, anche perché tra l'era Bush e l'era Obama c'è una piccola differenza che si chiama sconfitta di fatto americana in Iraq, sconfitta di una guerra che comunque è stata voluta proprio da quei settori dell'amministrazione americana e del potere americano che ritenevano che una strategia, diciamo, simile a quella israeliana, quindi di continuo attacco nei confronti dei regimi arabi e di intervento diretto, fosse la cosa migliore da fare. Voglio dire, al di là di tutto hanno perso.
A cui si aggiunge il pareggio afghano.
A cui si aggiunge il pareggio afghano, che sta virando rapidamente verso una sconfitta.
Certamente.
Anche perché pure con l'aumento del numero dei soldati, pure con l'aumento delle operazioni nell'area, di fatto gli americani, se ne parla sempre meno in questo periodo in cui spread, crisi dei debiti sovrani e via dicendo sono diventati le nostre principali preoccupazioni, ovviamente, però continuano i talebani, continuano gli insorgenti in generale in Afghanistan, continuano a dimostrare di avere la capacità di colpire anche a Kabul, continuano a tenere in mano le campagne come già succedeva nel periodo dell'occupazione sovietica dello stesso Afghanistan, quindi voglio dire è un pareggio che potrebbe anche rivelarsi una sconfitta, probabilmente molto dipenderà da come virerà la situazione politica del Pakistan nei prossimi anni, ma di fatto tutta la strategia degli 8 anni di presidenza Bush, che era una strategia interventista, che mirava, come dire, ad installarsi in via definitiva nel grande Medio Oriente, è una strategia che è stata sconfitta. Cioè, oggi comunque gli Stati Uniti non sono in grado di perpetuare un meccanismo di questo genere senza far saltare banco.
Ma gli statunitensi, d'altra parte, in questi anni hanno dimostrato ampiamente di saper dispiegare la loro potenza militare nel momento dell'attacco, ma di avere un'assoluta incapacità politica di gestire le occupazioni, di riuscire
hanno
a
un problema spaventoso
delle alleanze
gli Stati Uniti
interne.
Hanno un problema spaventoso, cioè non sono più in grado, come lo furono al termine della seconda guerra mondiale in Europa, di riciclare le classi dirigenti e di vendere anche un mito che portasse dietro le classi medie dei paesi sconfitti. Questo è un dato di fatto, anche perché per fare quelle cose lì, come dire, devi pompare non nel tuo apparato e nelle tue lobby, ma direttamente nel paese che subisce la tua invasione un mare di soldi. Voglio dire, è chiaro che la fine della seconda guerra mondiale su Germania, Italia e Giappone portò il piano Marshall in Europa e come dire, anni di aiuto all'apertura del mercato americano a questi paesi, e stiamo parlando di paesi industriali. La guerra in Iraq e la guerra in Afghanistan ha portato un mare di soldi nelle casse delle società di consulenza e di gestione della guerra, che per lo più erano poi di proprietà delle buon Dick Cheney e di altri membri dell'amministrazione americana. Cioè, quel tipo di modello che hanno messo in piedi può al massimo riuscire, cioè è più simile a quello che aveva la Germania nazista nel corso della seconda guerra mondiale, cioè impiantare dei governi collaborazionisti odiati dalla gran parte della popolazione, per lo più fatta di gente che utilizzava il proprio ruolo, come dire, per intascarsi un mare di soldi, che non con il modello che gli stessi americani ebbero alla fine della seconda guerra mondiale.
Ma tu non ritieni che in qualche modo tutto questo alluda a una sorta di incapacità culturale da parte dei vari governi statunitensi di affrontare la questione della guerra che prosegue con altri mezzi dopo la guerra, in qualche modo, della gestione del proprio dominio coloniale, che in certa misura sembrerebbe rimandare, l'esempio con la Germania nazista mi pare significativo, ad una sorta di profondo razzismo, disprezzo nei confronti delle popolazioni occupate, che non consente quella conoscenza che darebbe luogo alla possibilità di avere degli alleati meno infidi di quelli che gli vengono da questi governi debolissimi, fantocci, che si reggono soltanto sulla presenza armata degli statunitensi.
Questo c'è, però se noi spostiamo il focus dall'Europa al Giappone, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché sull'Europa si poteva comunque dire, infine, gli americani chi sono? Degli europei che si sono spostati dall'altra parte dell'Atlantico. I giapponesi no, per niente, e nei confronti dei giapponesi si sviluppò, fino a partire dalla fine dell'Ottocento, un razzismo spaventoso in America. Vi ricordate del buon Jack London, scrittore socialista, che scrive delle pagine sui giapponesi che, lette oggi, come dire, fanno apparire i razzisti nostrani, come dire, come dei simpatici amici dell'umanità. Il problema è che le amministrazioni americane della fine della Seconda Guerra Mondiale, di fronte alla rivoluzione cinese, di fronte all'espansione del comunismo nazionalista, chiamiamolo in questo modo, in Asia, seppero affrontare una loro rivoluzione culturale interna, e per esempio nei confronti del Giappone non svilupparono una forma di amministrazione coloniale, se non nelle forme, insomma, che abbiamo conosciuto in Italia e in Germania. Anzi, trovandosi di fronte a nazione industriale, una delle prime cose che fecero era aprire il loro mercato. Quello che penso è l'incapacità spaventosa dell'amministrazione americana di autoriformarsi nel momento in cui si rende conto che una strategia non funziona, sta dentro al fatto che comunque c'è stata una chiarissima privatizzazione delle funzioni statali a favore di, come si usa adesso nel gergo giornalistico italiano, di una cricca, di fatto, di personaggi, grandi imprenditori e via dicendo, con visioni anche molto limitate, che hanno fortemente spinto sullo sviluppo delle guerre medio orientali al fine di favorire i propri interessi privati. Beh, quello che voglio sostenere è che il modello che era in piedi alla fine della Seconda Guerra Mondiale era un modello dove comunque esisteva un livello di dirigenza politica con una più generale capacità di fare gli interessi di nazione imperialistica americana di quanto non sia quella che è presente oggi.
Sì, un'incapacità politica di gestione.
Un'incapacità politica, anche perché comunque il progressivo appalto di funzioni di dirigenza politica, gruppi di interesse privato, senza alcuna capacità di mediazione generale di questi interessi, non può che portare a questo alla fine.
Beh, la stessa privatizzazione, almeno parziale, dell'apparato bellico, l'introduzione delle figure di mercenari che di fatto controllano il territorio, ma con sistemi e con regole di ingaggio del tutto prive persino della lieve trasparenza concessa alle truppe ordinarie, evidentemente non ti rende amica la popolazione locale e non consente di creare una base di consenso almeno in una parte degli occupanti.
Assolutamente sì. Guardate, questo sta molto dentro, secondo me, a quello che è stato chiamato, con parola infelice che non descrive la realtà, neoliberismo. Cioè, il problema è che noi siamo dentro un'inedita commistione, inedita perché in altri momenti della storia era molto diversa, tra una forma, come dire, io in realtà lo chiamerei statalismo privatistico. Cioè, rispetto alle descrizioni che vengono fatte a sinistra, per cui, come dire, sarebbero la sinistra statalista ti dice lo Stato che sei inabissato e via dicendo. In realtà gli Stati in Occidente non sono mai stati forti come oggi, come apparato complessivo, ma sono quello che viene meno e non a caso, come dire, vabbè, noi abbiamo avuto un esempio buzzurresco della cosa, però negli Stati Uniti non funziona molto diversamente. Quello che viene meno è l'esistenza di, diciamo, un apparato politico amministrativo che sia cosa altra rispetto al grande capitale, e essendo che in qualche modo quindi capace di andare al di là degli interessi immediati di una cordata imprenditoriale, per esempio.
Beh, questo ha delle l'amministrazione Bush in questo caso è stato davvero l'esempio più forte da...
Sì, ma ricordiamoci che anche l'amministrazione Obama, il ministro del tesoro americano che salva le banche, viene da Wall Street, voglio dire, per essere chiari, cioè è un signore che ha preso una porta girevole, è uscito dalla porta amministratore di una grande banca di investimento ed è entrato nella borsa ministro del tesoro. Questo è il dato di fatto, cioè quella che, come dire, la classe borghese in qualche modo non sta riuscendo più ad esprimere è una classe politica amministrativa che sia altro rispetto alla classe della grande finanza, della grande imprenditoria. Quindi come tale anche la capacità a volte di fare cose non immediatamente che non siano quelle che immediatamente richieste dalla cordata imprenditoriale vincente non c'è. E quindi anche la capacità di visione di insieme più larga, per cui magari è il caso che quando occupi un paese trovi il modo di non fare le minchiate che hanno fatto.
Un po' di sano divide timpera, tanto per dire.
Sì, ma per capirci, solamente chi avesse l'interesse a sostituire la polizia irachena e l'apparato amministrativo con un proprio apparato per cui essere pagati profumatamente dall'amministrazione americana, come è successo nel caso di Cinei e della sua azienda, poteva fare la cosa più folle che si è fatta in un episodio di occupazione, cioè sciogliere esercito, polizia e apparato statale, che tutti facevano riferimento ovviamente al partito Stato Baath. Cioè, hanno precipitato immediatamente dopo l'arrivo a Baghdad l'intero Iraq in un casino pazzesco. Che non è, pronto?
Sì, sì, siamo qui.
Che non era esattamente l'interesse che avrebbero avuto dal punto di vista di potenza occupante.
Certo, certo. Senti, per chiudere il collegamento, ancora una domanda spostando un po' l'asse geopolitico. Oggi ci sarà a margine di un vertice a Rabat tra la Turchia e il Marocco, o un vertice della Lega Araba che dovrebbe sancire in maniera ufficiale la fuoriuscita della Siria, anzi diciamo l'espulsione della Siria dall'organismo. Ieri la Siria ha provato a arginare l'impatto della feroce repressione interna, liberando oltre un migliaio di prigionieri catturati durante questi mesi di repressione, ma sembra che in qualche modo la scelta sia ineluttabile, e in questa scelta si riconferma, voglio dire, il ruolo centrale della Turchia di Erdogan, che in qualche modo si sta candidando a una sorta di ruolo di paese centrale, una sorta di neo-ottomanesimo in versione musulmano moderata. Tu come la vedi?
Allora, io ritengo che lì sia... Allora, io avevo detto qualche mese fa che Assad non era sul punto di salvare perché era in realtà come dire molto anche perché per Israele è il miglior nemico che possa esistere, mentre un feroce nemico in pratica succede niente da quelle parti, cioè nel confine Israele-Siria, ricordiamo che Israele occupare una parte della Siria dal 67, non succede assolutamente niente dal 73, da dopo la guerra del Kippur. E i siriani hanno garantito di fatto ad Israele un periodo assoluto di pace su quei confini. Cioè, al limite hanno operato in Libano, dove c'era un tacito accordo israelo-siriano, per cui, come dire, le loro controversie se le scaricavano sulla pelle dei libanesi, in buona sostanza. Quindi, di fatto, ha goduto dell'appoggio di Israele e dell'appoggio statunitense, perché comunque con l'Iraq in fiamme, una Siria confinante per molte migliaia di chilometri con l'Iraq, che fosse, come dire, pacifica e tranquilla, era una garanzia comunque di una certa, di una tranquillità almeno di un settore di confine. Tutto ciò in buona misura, come dire, faceva di Assad il nemico che tutti vorrebbero avere. Quello che secondo me è successo poi nel corso di questi mesi è stato, da un lato, il rafforzarsi dell'opposizione islamica all'interno della Siria. Ricordiamo che tra l'altro gli Assad sono parte della setta degli Alawiti, una setta molto minoritaria e iperlaica, presente praticamente solo in Siria, in Turchia e in Libano, e molto laica, una forma religiosa molto generica, spiritualista, molto poco in linea, diciamo, con l'Islam, sia sunnita che sciita.
Il padre dell'attuale presidente fu protagonista di una ferocissima repressione nei confronti dei fratelli musulmani, con addirittura bombardamenti di città. Quindi
voglio dire, e quindi che la Siria è invece il nemico giurato, ben più che di Israele, dell'Arabia Saudita, sia per la questione della repressione nei confronti dei fratelli musulmani che sono appoggiati dai sauditi, sia per gli interessi contrapposti in Libano, dove ricordiamo che tutta la vicenda riguardante l'uccisione dell'ex primo ministro Rafik Hariri è fondamentalmente uno scontro tra Siria e Arabia Saudita. Rafik Hariri era parte della lobby dei palazzinari sostenuta dai capitali sauditi, che in quel modo stavano intervenendo pesantemente sulla situazione libanese. Da un lato, e che quindi, come dire, in questi mesi soprattutto i sauditi hanno lavorato ad isolare i siriani all'interno della Lega Araba. Accanto a questo c'è l'intervento sempre più pressante dei turchi. I turchi sotto Erdogan hanno cambiato significativamente la loro collocazione. Oggi non sono più percepiti nel mondo arabo come un paese occidentale, come un paese allineato con gli Stati Uniti, un paese che addirittura aveva dato vita a un'alleanza con Israele, non dimentichiamocelo. Oggi ha fatto una serie di mosse Erdogan, secondo me forzando anche molto sull'esercito turco, che infatti ha subito grossi cambiamenti al vertice, che oggi non è più in grado di chiudere l'esperienza islamista come fece alla fine degli anni 90 con un colpo di Stato, sia pure mascherato, spostando nella collocazione, come dire, lateralmente rispetto all'Occidente, reintervenendo nell'area e proponendosi come una media potenza locale, quindi molto più interessata a quello che succede in Medio Oriente di che non quello che succede nel complesso dell'Occidente. Questo ha voluto dire, da un lato, un rafforzamento dei rapporti all'interno del mondo arabo, un appoggio alle rivoluzioni maghrebine e al cambio di regime in Egitto, ha voluto dire anche un rafforzamento dell'ostilità verso la Siria, che non è una cosa nuova, perché in realtà già a metà degli anni 90 si arrivò vicini allo scontro armato tra Turchia e Siria per quanto riguarda le dighe sull'Eufrate, fiume che nasce in Turchia, arriva poi in Iraq, però passa anche per la Siria ed è fondamentale per la Siria dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico. E infine ha voluto anche dire un progressivo riavvicinamento con gli iraniani, in cui una delle poste in gioco di un miglior rapporto tra Ankara e Teheran era un progressivo abbandono dei siriani da parte degli iraniani. Guardate che una delle cose, lo dico a tutti gli ascoltatori, specifiche del particolari è che al rafforzamento della pressione sia occidentale sia della Lega Araba su Assad non corrisponde una difesa con il pugnale tra i denti da parte di Teheran dell'amico Assad. Cioè, l'impressione che in realtà il neoprotagonismo turco e il fatto che la Turchia stia cercando di costruirsi migliori rapporti nell'area ha anche voluto dire che c'è un isolamento sempre più forte del regime siriano. A questo si aggiunge un'altra cosa, che i russi sembrano non ritenere più Assad affidabile. I russi hanno appoggiato per anni i siriani e in questo momento anche loro stanno facendo mancare il loro appoggio.
C'è stata proprio ieri una visita da parte del Consiglio delle opposizioni siriane in Russia con l'esplicito scopo di indurre la Russia a eliminare il proprio veto ad un intervento militare in sede di Consiglio di sicurezza dell'ONU. Questo potrebbe significare un'accelerazione.
Questo potrebbe significare che i russi hanno trovato qualcuno con cui sostituire Assad e che il riavvicinamento tra Ankara e Mosca inizia a dare i suoi frutti anche in questo senso. I russi potrebbero accettare che i turchi gestissero la transizione a patto di salvaguardare i loro interessi nell'area.
Benissimo.
Non è impensabile, anche se questo tipo di politiche sono sempre in evoluzione. Ricordiamo infine la Cina, a mio avviso, in questo momento non è particolarmente interessata alla situazione siriana. In qualche modo i cinesi continuano a pensare che qualunque sia il regime al potere in un determinato paese ci si rapporta sul terreno dei soldi e non su altri.
Certo. Senti, ti ringraziamo per questo approfondimento su più piani. Alla prossima. Nel frattempo mandiamo un pezzo musicale.
Ciao a tutti gli ascoltatori.